vogliamo fare questo viaggio assieme. Dice, ma dove andiamo? Siamo in una località turistica, certamente spesso si va a destra e a sinistra per trovare riposo, per trovare libertà, un'oasi di pace in questa confusione. E in questi giorni, in questi pochi giorni che saremo assieme, domani saremo un gruppetto più grande, ma in questo momento tanti altri stanno vivendo questa esperienza della lode, della comunione con Dio. In questi pochi giorni vogliamo proprio prendere una specie di astronave, vogliamo andare non in un mondo virtuale, perché oggi è facile andare in una realtà virtuale e credersi soddisfatti, credersi gratificati, credersi gioiosi, poi alla fine risvegliarsi come persone lucide e sofferenti, angosciate. Il viaggio che vogliamo fare nella presenza di Dio non è una fuga dalla realtà, non è un'evasione, ma è un viaggio dove si incontrano tante tappe. E prima ancora della partenza bisogna prepararsi a questo viaggio. Io non so se voi siete di quelli che prima di fare un viaggio vi organizzate, preparate 100.000 cose, oppure siete di quelli che partono così, all'arrembaggio, portandosi, non lo so, sacco a pelo. E certamente nel viaggio di Dio non ci vogliono grandi preparativi, ma il preparativo è più un atteggiamento interiore, il preparativo è un'attitudine, ed è un'attitudine importante. Prima cosa, sapere che Dio ci aspetta. Quindi spesso quando andiamo a fare una bella visita, certo tranne l'albergo, gli alberghi ci aspettano sempre con piacere, no? Paghiamo e abbiamo quello che ci serve. Ma quando andiamo a visitare qualcuno, possiamo anche cadere nella trappola di essere ospiti indesiderati. Non so se vi succede mai, magari, di ricevere persone inattese, non desiderate. Oh, che piacere vederti, come mi fa piacere vederti, mamma mia che seccatura, proprio ora che volevo stare tranquillo mi è venuta a trovare la zia Ciccina, mi è venuta a trovare Giuseppe. Oh, che piacere Giuseppe, che gioia vederti. Spesso noi siamo ospiti indesiderati, altri sono ospiti indesiderati per noi. E tante volte si finisce per evitare queste visite inaspettate, perché abbiamo la sensazione di mettere in difficoltà gli altri, abbiamo la sensazione di essere inopportuni, abbiamo la sensazione di creare problemi. Io parlo a persone sensibili, ci sono quelli che ti vengono, ti fregano, ti manipolano, mangiano, ti consumano tutte le cose di casa e poi dice, ma che, ti ho disturbato? No, no. Ma che dici? Ma credo che per le persone che si creano degli scrupoli, per le persone sensibili come credo che voi siate, c'è bisogno di sapere che la nostra visita è gradita, la nostra visita è attesa, c'è un desiderio grande questa sera nel cuore di Dio, perché noi possiamo andarlo a trovare, perché noi possiamo andare a fare una passeggiata nel regno di Dio. E vi sembrerà strano, ma il regno di Dio non si trova in qualche oscura galassia. Ecco, io ho usato l'esempio dell'astronave, ma in realtà il nostro viaggio non deve andare chissà dove, ma il nostro viaggio ha bisogno di entrare dentro di noi, lì dove il regno di Dio è venuto, nei nostri cuori. Gesù disse, il regno di Dio è dentro di voi. Non viene in maniera tale da attirare gli sguardi, non c'è tanta pubblicità, venite tutti al regno di Dio, grande feste cotillon. No, non ci sono queste grosse pubblicità, eppure c'è una festa, c'è una libertà, c'è una pace, c'è una gioia, e non si trova chissà dove. Ma la cosa meravigliosa è che Dio l'ha voluta mettere dentro ognuno di noi. Io faccio spesso l'esempio di una terra promessa interiore. Gli israeliti dovevano raggiungere una terra promessa, luogo geografico. Noi abbiamo bisogno di raggiungere una terra promessa interiore. E beati quelli che credono che valga la pena di andarci. E io spero che questa sera siete tra queste persone. Ma se siete qualcuno, come è successo anche a noi, che si è scoraggiato, che è rimasto nel deserto, che ha detto: ma perché non ci possiamo costruire una casa un poco più? Vabbè, proprio là dobbiamo arrivare, là, alla presenza di Dio, nella libertà, nella gioia vera. Ci fermiamoci un poco a qualche cosa così, solamente di emotivo, di emozionale, così. Oggi certamente è importante dare un linguaggio alle nostre emozioni, e ci sono troppe persone che avrebbero bisogno di urlare. Sapete, una delle mie attività è riuscire a fare urlare le persone, a farle aggredire, sembra strano, a dare una voce alla loro aggressività che non ha parlato mai, ma poi gli mangerà lo stomaco, gli mangerà il colon, gli mangerà altri apparati. Un linguaggio alle emozioni è importante, ma questa sera vogliamo trovare un linguaggio anche al nostro spirito, al nostro cuore. E nessuno si spaventi, uno spirito che parla, dice: mamma mia, uno spirito che parla, non è un fantasma, ma la nostra natura spirituale ha bisogno di esprimersi. E se voi potete sapere, questa sera parleremo in questi giorni di tante realtà, ecco, non ci saranno proprio delle vere e proprie conferenze, ma piccole riflessioni. Se voi comprendete intanto che Dio aspetta questa visita con grande ansietà, come a dire, molto di più del padre del figliol prodigo, molto di più. Aspetta che tu faccia visita alla sua presenza, perché lui non è lì per dirti: ah, te l'avevo detto, ah, da quanto non ti fai vedere, ma è lì per festeggiare con te. E allora, se nessuno nella vita quotidiana ti fa feste, oppure ti fanno altri tipi di feste non molto piacevoli, ma se nessuno festeggia per te, questa sera hai bisogno di sapere che Dio festeggia per te. Festeggia, però, sapete, Dio è uno che ha grande amore. Quando organizza una festa dice: che fa, ci sono solo io? È assurdo. Allora lui ha invitato tante persone a partecipare a questa festa costante della sua presenza, della sua libertà. Quindi questa prima sera vogliamo solamente centrare su questo aspetto: siamo pienamente graditi, pienamente accettati, pienamente desiderati da Dio. E quindi non ci creiamo scrupoli come quando dobbiamo andare da persone importanti. No, la cosa più bella è che possiamo avere la confidenza di piccoli bambini, la semplicità di piccoli bambini che non si intimoriscono di fronte a Berlusconi, dico chiunque, dico di una persona importante. Perché? Perché hanno la semplicità. Abbiamo bisogno di questa semplicità questa sera. Abbiamo bisogno di sapere che c'è una grande festa organizzata da Dio. Abbiamo bisogno che Lui ha fatto tutto quello che serviva perché noi fossimo invitati gratuitamente. Nessuno di noi poteva pagare il biglietto per questa festa. Noi potevamo pagare il biglietto per l'inferno, questo era un biglietto che avremmo comprato anche a caro prezzo, ma la grazia di Dio, la gioia di Dio, la presenza di Dio è un dono gratuito questa sera per ognuno di voi. E questa gratuità deve incoraggiarvi, deve farvi uscire dalle vostre difese, dalle vostre paure, dalle false immagini che probabilmente vi siete creati di Dio, dei sensi di colpa, dei sensi di condanna che non vi aiutano di certo Se qualcuno di voi si sente in colpa o condannato, questo non lo aiuterà. Quando ci sentiamo in imbarazzo nei confronti di qualche persona, cerchiamo di cambiare strada quando la incontriamo. Non so se vi capita, a me ogni tanto capita. Faccio finta di non vederla o di non essere visto, se non c'è qualche cosa che ancora si è chiarito. Ma il tuo rapporto con Dio è chiaro, è limpido, e non perché tu sei perfetto, ma per la grazia, per la misericordia, per l'opera meravigliosa di Dio. E allora allacciamo queste cinture di sicurezza che sono l'amore e la grazia di Dio. Non possiamo sbandare, perché l'amore e la grazia di Dio ci tengono incollati. Dice la scrittura che Lui ci stringe dal davanti e dal di dietro, ma meno male che è una stretta di amore, perché sennò sarebbe una morsa. Io so che invece la paura spesso ti stringe davanti e di dietro, e non è una stretta per niente piacevole, ma la stretta di Dio è una stretta di amore, è una sicurezza di chi ti ama, di chi ti protegge, di chi ti guida e di chi non ti lascerà. E allora vogliamo iniziare questa prima sessione, vogliamo sentirci liberi in un crescendo di entrare alla presenza di Dio nella libertà soggettiva, personale. C'è qualcuno di voi che forse riuscirà anche ad esprimere una libertà fisica, cioè quindi a partecipare gestualmente, battendo le mani, muovendosi, saltandosi. C'è chi non avrà ancora questo tipo di espressività, ma per Dio è lo stesso. L'importante è una partecipazione del cuore, dell'interno. Iniziato questo viaggio intergalattico, abbiamo allacciato le cinture di sicurezza, abbiamo compreso la direzione, abbiamo stabilito che il nostro obiettivo non solo è un obiettivo di libertà, ma Dio ci sta aspettando, ci desidera. Più del padre del figlio al prodigo, dicevamo, Dio aspetta, e non aspetta per quel tipo di sentimento morboso per cui certe mamme, più raramente certi babbi, io mi considero un babbo, aspettano i loro figli in una maniera apprensiva, in una maniera quasi morbosa, come dire, deve stare sempre attaccato a me, non si deve rompere un cordone ombelicale. Ecco, l'amore di Dio, il desiderio di Dio, il desiderio di Dio nei nostri confronti non è un desiderio morboso, non è un sentimento che in qualche modo possa gratificare, comprendetemi, Lui, ma Lui sa che stando alla Sua presenza, dicevamo ieri, scopriamo il senso della realtà, vediamo la realtà attraverso questa verità, questa rivelazione. E allora non ci fa più paura, perché se noi cerchiamo solamente degli occhiali diversi, mettiamo dei filtri, mettiamo, come si fa nelle foto, no? Facciamo venire così, facciamo venire... Sapete, abbiamo tanti filtri per non percepire la brutalità della realtà intorno a noi. Abbiamo tanti filtri, abbiamo tante difese umane, tanti meccanismi per cercare di non vedere che la realtà intorno a noi non è molto bella. Non sono tutte le persone benevole che stanno cercando di come farti bene, non so se te ne sei reso conto. E allora, se arriviamo a una verità umana, questa verità umana è molto distruttiva, è critica, è una verità, dico sempre, che avremmo preferito non conoscere, verità di quello che pensano gli altri di noi, verità di quello che noi siamo dentro. Non so se vi siete mai resi conto di avere un po' di soffitte strane, un po' di inconscio, dove ci sono tanti mostri che vorrebbero uscire fuori e magari non li fate uscire, ma escono attraverso malattie strane, colite ulcerose, eccetera, eccetera, dove l'organismo, per assurdo, comincia ad aggredire se stesso. Oggi ancora non si sa neanche la genesi, si parla di malattie di autoaggressione, dove i sistemi anticorpali non riconoscono più il proprio corpo e si cominciano a dare zappate sui piedi. Gli anticorpi aggrediscono noi, vuol dire ce li abbiamo per difenderci dagli altri e aggrediscono noi. E questa è la logica di questo sistema in cui viviamo. Le difese che ci costruiamo, gli anticorpi che noi costruiamo per cercare di superare, di sopravvivere alla realtà, ogni tanto, anziché difenderci, ci aggrediscono e le difese diventano peggiori del male. E allora lì le ossessioni, le paure, quante cose ci assalgono. E abbiamo bisogno di cogliere una verità diversa. La lode è un linguaggio che nasce dalla centralità di Dio. Se vediamo la realtà, sapete cosa nasce? Cosa nasce se guardiamo solamente la realtà? Se guardiamo, come dice l'Apostolo Paolo, quello che è la base della nostra mente umana, quelle che sono le inclinazioni che scopriamo poi nel nostro io, quello a cui ha inclinazione la mia carne è morte. A te o a me? Voi chi preferite ammazzare, gli altri o voi stessi? Un po' l'uno. Un po' picchiamo gli altri e un po' picchiamo noi stessi. Un po' aggrediamo gli altri, un po' aggrediamo noi stessi. Ma in ogni caso la verità dei nostri sentimenti è questa: morte. E allora che cosa si può cantare in un funerale? Una lamentazione. Allora, centrati su noi stessi, sulla realtà umana, noi saremmo molto più portati a cantare dei canti di angoscia. Come sono angosciato e debosciato e fregato, eccetera, eccetera. E effettivamente, se noi sentiamo questi canti nella musica secolare, sono molto realistici, ci possiamo identificare perfettamente, perché è la verità. Non bisogna essere così intelligenti per capire che quando si è lucidi si vedono cose che fanno paura. Questa è la realtà fondamentale. E allora, ma se rimaniamo a cantare solamente queste cose, se quando andiamo a Cristo continuiamo a vedere solamente la morte, la crocifissione, noi continueremo: come sono debosciato ora in Cristo, eccetera, eccetera. Magari cambieremo qualche parola, ci metteremo: povero me, misero e frale, in questo mondo avvelenato dal male. E certamente questa è una parte della verità, ma Dio ci ha dato qualche cosa per sopravvivere in questo mondo, ci ha dato una nuova vita, una nuova identità. E se noi siamo centrati sempre sulla verità umana, noi rimarremo sempre più depressi. Saremo dei cristiani depressi. Oggi tante volte diventa sinonimo cristiano depresso. Cioè, e infatti tanti psichiatri e psicologi dicono: per piacere, non ti avvicinare alla religione, al cristianesimo, perché già tu c'hai i tuoi problemi, poi ti avvicini a Cristo e là ti freghi completamente. Cioè, quindi, mi raccomando, non crearti nessuna fede, nessuna fiducia nell'aldilà, perché già c'è una coscienza persecutoria. Più ci metti una rigidità e una moralità ancora più elevata, alla fine finirai per fallire, per crollare. E allora capite bene che non si può vivere un cristianesimo centrati solamente sulle nostre emozioni, sulle nostre sensazioni. La lode è una risposta al nostro atteggiamento cristocentrico, cioè quando finalmente riusciamo a distogliere gli occhi, no, non vedere, stiamo attenti perché la verità umana va vista, va gustata, anche se velenosa, va compresa, non va elusa, non va evitata come tante persone che fanno la politica degli struzzi, va vista in tutta la sua negatività. Ma lì subito possiamo passare a un'altra verità. Riflettiamo un attimo su questo. La verità di Dio ti illumina questa mattina. La verità di Dio ti apre uno spiraglio. E come in un salmo leggiamo che veniva richiesto al popolo di Israele di cantare canzoni di Sion, e lì si lamentavano e dicevano: ma come potremmo cantare canti di allegrezza nel momento in cui siamo prigionieri? Abbiamo appeso i nostri strumenti musicali ai salici, lì alle piante, e siamo prigionieri di un nemico tremendo che non ci lascia requie. Come faremo a cantare canzoni di Sion in terra straniera? Ma questa mattina io credo che ora che ci accingeremo ad allacciare nuovamente le cinture di sicurezza e a riprendere questo viaggio nel cuore di Dio, miniaturizzati, no? Come si fa oggi, si fanno le piccole miniature e si entra nel corpo umano. Noi dobbiamo entrare nel corpo di Cristo, dobbiamo entrare in Cristo e nel suo corpo, non solo in Cristo, perché taluno dice: io in Cristo sì, ma degli altri non ne voglio sapere niente, no? Tony, basta. I flash mi... Allora, non entrare in questo viaggio, prima di entrare abbiamo bisogno di comprendere realmente che stiamo entrando in un territorio di libertà, stiamo entrando in un territorio di armonia. Non siamo in terra straniera, siamo in questo mondo, ma non di questo mondo. Lo avete chiaro questo concetto? Ci troviamo tra i piedi degli uomini e nelle mani di Dio. Ed è importante questa mattina, perché se no finiremmo per sentirci solo degli estranei, perché la seconda caratteristica di quello a cui la nostra carne ha inclinazione, sapete qual è? Inimicizia contro Dio. Quindi, alla fine, quando facciamo un bello scavo archeologico nei nostri sentimenti, emozioni, nel nostro istinto, scopriamo che di Dio non ne vogliamo neanche a brodo, altro che essere amanti di Dio, essere... La nostra carne, la nostra tendenza umana non vuole Dio. Ha voglia di fare questo matrimonio. Questo matrimonio sa da fare, dice qualcuno. Si deve fare per forza. Ma non si può fare. Il matrimonio è avvenuto non con la nostra mente. Ecco perché c'è spesso il pericolo di entrare in un delirio religioso, in un'illusione, in un fanatismo, in un settarismo. Perché? Perché noi facciamo un matrimonio umano. Ma questo matrimonio, questo sposalizio, fino a che siamo qui sulla terra, è tra il nostro spirito, tra il nostro cuore nuovo e lo Spirito di Dio. Si sono uniti in matrimonio, alleluia, e stanno facendo tanti figli, stanno portando tanti frutti, stanno cambiando le sorti della nostra anima, della nostra psiche, della nostra mente. E allora, questa mattina, tu potresti sentirti in una terra straniera. Potresti dire, ma io cosa devo dire a Dio? Non ho niente da dire. No, ti dirò di più, che tante volte abbiamo da dirgli tante cose brutte. O perlomeno da dirgli perché, 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 perché. Ti senti straniero questa mattina, ti senti straniera. Ma Dio ti sta dicendo che Lui ha fatto un miracolo. Siamo riusciti a bloccare le interferenze. Dio ha fatto un miracolo questa mattina. Non l'ha fatto questa mattina, ma questa mattina te lo rivela ancora in una maniera chiara. Lui ha messo un avamposto del cielo e non l'ha messo nel tuo cervello, l'ha messo nel tuo spirito, spirito, anima e corpo. Ricordiamo, siamo esseri trinitari, spirito, anima e corpo. Nel tuo spirito c'è veramente una apertura grande a Dio questa mattina. Ecco perché la lode vera, ci ritorneremo brevemente, può nascere semplicemente dal nostro spirito, perché è solo il nostro spirito che ha coscienza di Dio attraverso la rivelazione dello Spirito Santo. Ma se noi dovessimo non avere questa coscienza interiore dello spirito, sentiremmo solamente emozioni, sensazioni. Ci potremmo entusiasmare, quello che volete, ci potremmo sfogare, potremmo fare un salto mortali davanti a Dio, però tutto questo rimarrebbe uno scarico emozionale e basta. Certo, dicevo ieri, meglio scaricare le nostre emozioni su Dio che sugli altri. Oh, sembra strano, sapete, c'è qualcuno che invece se la prende e scarica tutta la propria aggressività sul diavolo, ma non ve lo consiglio. Provate a fare un gestaccio a una persona gentile e buona, ci passerà sopra. Provate a fare un gestaccio a un mafioso, cercherà di tagliarvi la faccia come minimo. E allora state attenti a non scaricare, è molto preferibile, per assurdo, scaricare la nostra aggressività su Dio, prendersela con Dio, piuttosto che prendersela col diavolo. Non fraintendetemi, non sto dicendo che lo dobbiamo amare, ma non combattiamolo con l'odio, con la rabbia, perché quella è la sua arma. Quindi appena noi cerchiamo di agire in quel senso, in realtà ci leghiamo ancora di più. Dice, ma io lo faccio contro il diavolo, almeno... ma rimani legato dalla rabbia, dall'odio. Allora meglio scaricare la rabbia, l'odio, su una persona che ti ama alla follia. E sai cosa succede? Non so se vi capita mai di litigare con qualcuno che vi vuole bene. Porca miseria, perché? E trovate un sorriso, allora vi arrabbiate all'inizio di più. Perché di solito uno quando si arrabbia vorrebbe che l'altro rispondesse con la stessa moneta, no? E invece l'altro continua a sorridere, a volermi bene. Allora, alla fine, dopo aver scaricato tutta la rabbia, l'ira, i risentimenti, vi rilassate e finisce la tempesta e c'è il sereno, la quiete dopo la tempesta. E così è con Dio. Lui ci lascia scaricare. Quando abbiamo finito, finalmente ci abbraccia, dice, hai finito. Devi ancora dire qualcosa. Io ti amo. Ti amo, non mi puoi convincere a non amarti. E questo è bello, perché quando viviamo un rapporto del genere non possiamo fare altro che innamorarci di una immagine di questo genere. Ma non è un'immagine, è Dio. Dio è così, Lui è amore. Non si sforza ad amarci, a sopportarci, come noi ci sforziamo a sopportare i nostri figli ogni tanto, no? Chi ce li ha? Qualcuno annuisce. E allora dicevo, è importante questa mattina capire che siamo fisicamente e in parte mentalmente in una terra straniera, ma spiritualmente siamo in terra santa. E non c'è bisogno di andare a Gerusalemme, siamo in terra santa. Il nostro spirito è già appartato, santificato, è già territorio di Dio, è già territorio dove c'è festa. Il regno di Dio dentro di te è un luogo di gioia, di armonia, di giustizia. Ecco perché si può cantare con libertà, perché quando entri nel regno di Dio, allora dici, mi, qui sì che c'è la giustizia, ma quando rimani nel regno umano, comincerai a cantare, è perché tutto è a me, è perché gli altri vanno più avanti di me, è perché... Farai tutti i canti, o anche quando canterai i canti spirituali, saranno motivati sempre, vinceremo, vinceremo, ma non stai pensando vinceremo le difficoltà, vinceremo nel senso daremo botte a quelli che la pensano diversamente, eccetera, eccetera. È così. Se non entriamo nella giustizia, nella pace, nell'allegrezza caratteristiche della nuova identità, del regno di Dio in noi, il nostro canto sarà secondo tutte le nostre angosce, risentimenti, paure, aggressività. E allora la lode vera nasce dallo Spirito, ma dicevamo ieri non rimane nello Spirito, perché Dio sa che siamo esseri anche mentali e fisici, passa, si trasmette, coinvolge in seconda istanza quello che è tutta la nostra emozionalità, quello che è tutta la nostra fisicità, proprio perché spirito, anima e corpo possono lodare il Signore. Quindi coinvolge il senso del ritmo, perché è assurdo, ci sono dei credenti magari che fanno quando pregano tutto, oh Signore, così, poi in discoteca, cioè come se dire che Dio non si può prendere cura anche del loro bisogno di ritmo e di movimento. No, Dio sa che abbiamo bisogno anche di un movimento, di scaricare, di ritmo, e quindi c'è, non fa una differenza, dice prima vieni in chiesa, sei tutto così, ora poi esci fuori e ti scateni. Anzi, finalmente dici, oh quanto esco che finalmente mi posso scatenare. No, Dio dice, scatenati alla mia presenza. La lode nasce dal nostro spirito, e la vera lode nasce quindi da una consapevolezza spirituale, la vera lode nasce da una conoscenza della parola di Dio, perché solamente la parola di Dio ci dà la verità, la realtà. Le nostre emozioni ci possono dare immagini. La vera lode nasce dal nostro cuore e poi si estende. E allora lì le nostre emozioni cominciano a partecipare, cominciamo ad emozionarci, cominciamo a sentire di muoverci e lì andiamo avanti. Quindi stiamo attenti, perché io lo ribadisco spesso, c'è una corrente, e purtroppo queste correnti spesso sono sempre di origine americana, noi tante volte copiamo gli americani, li copiassimo nelle cose buone, alleluia. C'è una presunzione tante volte del fatto di poter arrivare dalle emozioni allo spirito. Allora se io riesco a pressare, a stimolare al massimo le emozioni, arriverò più vicino a Dio, ma non sempre ci arriviamo. Se noi partiamo sparati emozionalmente, noi arriveremo a un piacere emozionale, ci scaricheremo, ma non arriveremo a questa fiducia, contatto, dimensione diversa da quella emotiva. Ma il contrario è molto più costruttivo, è molto più liberatorio. Mirare su Dio, centrare attraverso un atto di fede la sua presenza, il trono della sua grazia, cantare, suonare sotto l'impulso della grazia. Cioè se tu capisci l'amore di Dio questa mattina, se tu capisci quello che Lui ha fatto per te, se tu capisci l'amore folle, la misericordia, il fatto che i pesi li ha portati Lui, non ti sta dicendo di affaticarti, ma solamente di ricevere, di godere di quello che Lui ha procurato. Se tu capisci queste cose, allora ti viene di dire grazie. E lo puoi dire con le corde vocali, lo puoi dire con gli strumenti, lo puoi dire in qualunque maniera. ma se non percepisci questa grazia, se non ti rendi conto di quello che Lui ha fatto, se consideri il cristianesimo semplicemente un'etica, una morale, una serie di leggi morali da cercare di realizzare, a cui essere coerenti, alla fine altro che dire grazie. Dimmi, Signore, non solo sudo un sacco, mi ammazzo un sacco, ma poi ti devo dire grazie. Cioè, non solo veramente mi sta venendo lucere perché tu mi dici di perdonare, di sopportare, non solo veramente mi sta venendo la depressione, ma ti devo dire pure gloria a Dio. Cioè, ma quale gloria a Dio? Allora capite bene che se cerchiamo di vivere il cristianesimo come uno sforzo, come un adempimento di una legge, di una morale, non ci verrà tanto di cantare. Ecco perché è più nel movimento carismatico, nel movimento pentecostale in genere, che si percepisce quante volte questa gioia. Questa è una mia esperienza, perché tante altre persone che devono, dice, devo essere cristiano, allora questo non lo posso fare, quest'altro non si devo fare. Ringrazia Dio che sono cristiano, se no ti sistemerei per le feste, e lì sistemiamo per le feste il nostro stomaco, eccetera, eccetera. Allora capite bene che un cristianesimo senza la percezione di questa libertà diventa molto faticoso, diventa molto farisaico. O molto faticoso o molto farisaico, sono le due, o molto superficiale, esteriore, formale, apparente, ma non sostanza. Dio ci vuole fare produrre frutti e vuole farci andare in questo giardino interiore per raccogliere i frutti migliori, non per canta che ti passa, e c'è questo detto, canta che ti passa, ma a me non mi passa cantando semplicemente, ma anzi tante volte mi aumenta. Ma se canti attraverso il tuo spirito, scoprirai che veramente avvengono dei cambiamenti, delle guarigioni, delle trasformazioni. Perché? Perché la potenzialità che c'hai di dentro comincia a diventare un'esperienza mentale, psichica, comincia a scoprire sorgenti di pace nuova. Dici, mamma mia, io non sopporto nessuno, io non reggo niente, e sto sentendo in questo momento la capacità di amare. Ma è un miracolo, ma certo che è un miracolo, perché cosa ti aspettavi? Di poter amare tutti, di poter sopportare, di fare il bravo bambino fino in fondo? Ti aspettavi questo, la brava bambina? Pensavi che le tue emozioni non ti avrebbero mai tradito, i tuoi sentimenti erano affidabili, avevi questa impressione? Io credo che dovresti avere perso ormai la fiducia. Ma lì, nella crisi, scopriamo che la sua potenza è perfetta nella nostra debolezza. È un connubio strano, ma lo scopriamo. Allora questa mattina vogliamo entrare nuovamente in questa astronave. Non è una dimensione di fuga, ma è un atteggiamento di fiducia, perché lo Spirito Santo ci prenda per mano, ci accompagni e ci faccia scoprire come una guida turistica. Scusatemi questo esempio, ma tante volte siamo così pronti a seguire la guida turistica che ci spiega: questo è costruito nel 1200, c'erano prima i normanni, qua gli arabi, tutti ci stiamo. E non dovremmo seguire noi la rivelazione dello Spirito che ci vuole guidare a scoprire i tesori di Dio? Altro che cultura artistica o non so che cosa. Lo Spirito Santo ci vuole dare cultura vera, eterna, sapienza, Cristo, sapienza di Dio. Vuole farcelo conoscere profondamente. Ma vi dovete lasciare prendere per mano. Lui non vi trascinerà con la forza, non vi manipolerà, dovete voi abbandonarvi. E questa mattina, se vi abbandonate, se ci abbandoniamo, Lui ci conduce, e più ci abbandoniamo e più ci conduce in territori più profondi della presenza di Dio. Ci sono momenti poi dove ci confondiamo, ci impauriamo, dove la nostra mente dice: no, ma se vado avanti impazzisco. Ma non è così. Noi impazziamo se andiamo dietro i nostri pensieri e sentimenti, se andiamo dietro Dio. Non sto parlando dietro un delirio, dietro una convinzione fanatica mentale, ma se noi ci affidiamo allo Spirito Santo, state certi che Lui non ci fa impazzire, ma Lui ci costruisce.